Buongiorno Leonardo Malatesta, il nostro storico dell'Italia Ascolta il Piave, come stai?
Tutto bene.
Tutto bene, oggi raccontiamo una nuova medaglia d'oro dell'artiglieria e poi volevo parlarti che sono stato a vedere la cerimonia delle Guardie Nazionali del Panto, non le conoscevo io.
Esatto. Allora, questo oggi parliamo di Pellizzaro Guido, altra medaglia d'oro a volo militare sempre d'arma d'artiglieria. Allora, questa volta è un veneto, tra virgolette, partiamo da questo primo presupposto, perché fino al 1918 Udine era veneto, non era Friuli Venezia Giulia, perché la regione Friuli Venezia Giulia non esisteva ancora, perché Trieste, come anche la zona attualmente Malborghetto e così via, era Austro-Ungheria, quindi lui era veneto, però attualmente tricesimo e Friuli Venezia Giulia. Nasce il 18 ottobre 1893, morirà in combattimento il 29 novembre 1915, cioè neanche un anno di guerra si fa. Allora, prese parte nella campagna di guerra 1915 come caporal maggiore capo pezzo della sesta batteria del 37° reggimento artiglieria da campagna e fu decorato in medaglia a valore militare d'oro con il decreto 18 novembre 1920. Allora, innanzitutto siamo tutti l'arma artiglieria, è una delle armi dell'esercito italiano. Durante la prima guerra mondiale la funzione dell'arma di artiglieria fu una e fondamentale: accompagnare fanterie che dalle trincee italiane andassero verso le trincee austriache e anche fare bombardamenti preparatori, perché nelle grandi battaglie come l'offensiva austriaca del maggio-giugno 1916, quest'anno ricorre il centenario, oppure la battaglia dell'Ortigara del 10-25 giugno, oppure le 12 battaglie dell'Isonzo, quando i fanti partivano all'assalto col grido Savoia, prima di questa fase che entrava proprio in azione la fanteria, quindi si entrava nel vivo del combattimento, c'era il bombardamento preparatorio che era fatto dall'arma di artiglieria con l'obiettivo di distruggere le difese accessorie, vale a dire i reticolati, distruggere la logistica come le baracche, gli acquedotti, le linee telefoniche. Dopodiché la strada sarebbe stata spianata, uso condizionale, verso l'assalto dei fanti. Molte volte però non fu così. Nel 1916 avremo l'introduzione di un'arma innovativa della artiglieria, cioè le bombarde. Le bombarde saranno essenziali, fondamentali, perché queste potevano distruggere con loro tiro i reticolati, aprire i varchi, dopodiché i fanti avanzavano. Ma senza questa fondamentale impiego dell'artiglieria, tutto ciò non sarebbe stato assolutamente raggiungibile, perché c'erano le difese accessorie degli austro-ungari, le mitragliatrici, in caverna e anche i cannoni. Quindi l'arma di artiglieria fu fondamentale. L'arma di artiglieria non fu mai in prima linea, perché? Non perché fossero dei codardi, anzi, ma perché le artiglierie erano sempre in seconda o terza linea per accompagnare il tiro. Molte volte si anche utilizzare i cannoni con vari tipi di proiettili, granate o shrapnel, ma anche con i gas. Questo proprio per spianare il campo avversario. L'arma artiglieria era un'arma adotta, quindi non tutti potevano essere artiglieri, ma chi aveva una determinata, sapeva leggere e scrivere, e anche laureati diplomati, perché si doveva calcolare la gittata e la traiettoria, e non tutti lo sapevano fare, quindi certo, Dobbiamo utilizzare calcoli trigonometrici e matematici.
Certamente, possiamo anche dire, per chi non è della nostra specialità, a cui io mi onoro di appartenere, come sai, che chiaramente quando si fa un bombardamento preparatorio per un assalto di fanteria vengono fatte usate veramente delle granate nebbiogene, dove praticamente con spoletta a tempo e questa esplode quasi sopra le teste della fanteria avversaria, in modo che crea quella cortina nebbiogena che permette ai fanti di avanzare senza essere visti, insomma, ecco, questo è lo scopo.
Assolutamente, assolutamente, hai fatto giusto a evidenziare, perché molte volte, come dico spesso, in una libreria di qualsiasi posto d'Italia, ci sono molti libri sulla Grande Guerra che parlano di artiglieria, molti che parlano dei fanti, così via, senza non togliere alla fanteria, ci mancherà. Esatto. Però l'artiglieria come il genio ebbero un ruolo fondamentale per la vittoria nella prima guerra mondiale, ma che fu fondamentale nella seconda guerra mondiale come nelle guerre coloniali. Senza artiglieria non ci sarebbe fatto assolutamente niente. Poi ricordiamo anche un luogo della memoria, che può essere l'arma artiglieria, qual è? La strada degli artiglieri, che dall'ossario di Casteldante sopra Rovereto, va alla galleria dove nel 1916, maggio 1916 fu catturato da Emanuele Chiesa, il Redento, medaglia d'oro come militare, che poi morirà impiccato perché era trentino, come tutto l'esercito italiano, dagli austro-ungarici. Però Pellizzare Guido,
io lo sai, allora, che l'ho percorsa quella strada?
Beh, è sì, molto significativa, perché è un luogo della memoria.
È bello. Per io consiglio agli artiglieri in ascolto di farsi una bella passeggiata fino ad arrivare appunto alla grotta del nostro commilitone e vedere appunto il pezzo di Damiano Chiesa, perché è ancora lì, è un pezzo da 149 che ancora è dentro la grotta.
Esatto. Allora, questa fu la motivazione di questo giovane graduato di truppa. Come dicevo prima, morirà nei primi mesi della Grande Guerra, quindi fra pochissima guerra. Allora, capo pezzo, diede ai propri dipendenti costante e insuperabile esempio di ardimento e di fermezza. Essendo stato incendiato dal tiro nemico, il riparo della propria pezzo, con grave pericolo di scoppio delle numerose granate contenute nella servetta, animosamente intraprese l'opera di estinzione e riuscì nell'intento, nonostante la mancanza di mezzi adeguati e il persistere del fuoco avversario. Per due volte, essendo il pezzo soggetto al tiro di smonto, chiese di rimanere a proseguire il tiro da solo e rimase impavido al suo posto, continuando il fuoco di vitalità ed efficacia, ed anche colpito da un trovo morte gloriosa. Villanova di Farra, 25 e 29 novembre 1915.
Ma quello è proprio come si dice nella canzone dell'artigliere, l'artigliere anche il petto oppone, se l'ordardita vuol passare, non si lascia il pezzo, diventa come un figlio, diciamo, ecco, via, nemmeno quando ci si lavora attaccati giorno per giorno, poi diventa parte della squadra, è qualcosa di
esatto,
è come il
esatto.
Cucina per il fante, né più né meno, diventa
esatto.
Tuo, insomma, ecco, lo vivi, lo spiri, insomma. Bisogna dire che era dura, poi queste munizioni, in particolar modo quelle loro che avevano il codice, onesto, non so se il collega aveva un pezzo da 155, un pezzo da 149 oppure da 105, che comunque sono diversi perché alcuni hanno le cariche di lancio, mentre il pezzo da 105 normalmente il boss le spara da solo, ecco, sono due cose diverse, ma quando si riceve il fuoco di controbatteria, beh, insomma... È dura davvero. Questo è un grande esempio di bisogna prendere atto di questi ragazzi che hanno il coraggio e la voglia di proteggere i propri commilitoni, la responsabilità, ecco, da questo racconto io penso che tu sarai d'accordo a dire che emerge la responsabilità di quest'uomo come capopezzo,
il senso del dovere,
ecco, questo è il grande cosa. Poi un giorno appunto spiegheremo appunto la differenza tra mortaio, bombarda, obice, cannone, sono ognuno diversi, ma magari un giorno dedicheremo 5 minuti a spiegare questo per chi vuole capire che cosa significa stare dietro un pezzo d'artiglieria.
Assolutamente.
Allora ecco, pronto per essere qui, parliamo del tuo libro che riguarda i pezzi d'artiglieria, del Forte Belvedere.
Sì, allora, Forte Belvedere, qui si parla di un forte austriaco, il titolo è Trento Basto Io, e è una monografia dettagliata e completa della genesi di questo forte, vale a dire i piani di guerra, i piani di difesa, ecco, austriaci, poi si passa alla costruzione, chi era che lavorava, i costi, come è stato costruito e così via, passiamo poi all'architettura militare, cioè su che progetti costruttivi si basava, comparazione tra Italia e Austria per far capire la differenza, l'armamento, il Forte Belvedere aveva tre pezzi, erano degli obici in cui poi corazzata girevole, e poi passiamo al succo del libro, che è l'impiego bellico, che lo ebbe durante il primo conflitto mondiale, e poi si conclude con le fonti storiche, con la bibliografia.
Allora, per entrare in contatto con gli amici all'ascolto con Leonardo, il sito è www.leonardomalatesta.it o anche la sua pagina Facebook, così eventualmente mandate anche un'email alla radio a gianluigi@viaggiavedo.it e io vi manderò i contatti di Leonardo. Allora, grazie a te Leonardo, ci sentiamo per il prossimo martedì, un abbraccio e grazie ancora.
Prego.
Per le storie che racconti. Ciao di nuovo.
Benissimo.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.